Open Day. Conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
E buonasera, eccoci tornati in diretta in compagnia di Open Day. Ci catapultiamo immediatamente in una delle buone abitudini del venerdì di Open Day, alla quale teniamo particolarmente perché all'interno di questo spazio noi ci occupiamo del nostro pianeta, della sua tutela, di tutti quei comportamenti virtuosi che vanno veicolati assolutamente, che vanno diffusi e divulgati, perché la salute del pianeta e di chi lo abita è al centro della nostra attenzione e al centro dell'attenzione di 50 sfumature di green che porto avanti ormai da un paio di stagioni radiofoniche insieme all'energy manager, studente dell'Università Niccolò Cusano, Daniele Rocchi, qui presente in studio come tutti i venerdì. Ciao Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi ci occupiamo di tecnologie ed innovazione, facciamo un salto nel futuro, Daniele, sì. Un futuro che va regolamentato e soprattutto che va regolamentato per tempo, no? Non a posteriori.
In effetti sì, però questa volta non lo facciamo dai nostri studi, non lo facciamo da Roma, non lo facciamo dall'Italia, ma bensì con un nostro caro amico di 50 sfumature di green, direttamente da Bruxelles.
Esattamente sì, perché la domanda attorno alla quale ruoterà questa intervista è la seguente: ma chi paga i danni causati dai robot? Andiamo per esempi. Le auto che si guidano da sole sono ormai una realtà, ma non esistono ancora leggi che inquadrino il fenomeno e che stabiliscano, ad esempio, chi è responsabile dei problemi da queste create. Ma ora a Bruxelles qualcosa finalmente si muove e da Bruxelles il portavoce del Movimento 5 Stelle in Europa, Dario Tamburrano, torna nostro ospite. Buonasera Tamburrano.
Salve, ciao.
Buonasera. Ciao. Dunque, Tamburrano, ci occupiamo di tecnologia, di innovazione, facciamo un salto nel futuro, come ho detto, un futuro che necessita oggi di essere regolamentato.
Sì, il discorso delle macchine è semplicemente uno dei tanti esempi che si può fare. Attualmente i progressi tecnologici permettono di avere macchine a guida autonoma,
sì.
Una realtà che fino a qualche anno fa era considerata fantascienza, mentre oggi è una realtà funzionante che noi non vediamo ancora sulle nostre strade, ma almeno in Europa,
sì.
Ma le vedremo presto in alcune parti del mondo. Macchine, ma anche qualcosa di più, insomma.
Certo.
Per esempio a Dubai entro, si dice, l'estate di quest'anno, quindi tra 6 mesi, dovrebbero entrare in servizio dei droni volanti senza conducente. Quindi
certo.
Siamo in un campo, sembra fantascienza, però l'evoluzione tecnologica esponenziale, quindi rapidissima, che accelera ogni anno, ci sta facendo entrare in una nuova era.
Sì.
Siamo in parte già entrati,
certo.
E non ce ne siamo accorti, ma abbiamo di fronte degli scenari incredibili.
Certo.
E quello che è un problema, una sfida per il legislatore, è riuscire a creare dei quadri regolatori,
certo.
Che siamo equilibrati, che non soffrono l'evoluzione tecnologica e l'opportunità, ma che evitano che determinate questioni possano poi andare a stravolgere le nostre vite, l'assetto sociale, la produttività e l'economia,
certo.
In maniera troppo rapida perché possiamo adattarci.
Ecco,
l'esempio delle macchine.
Sì, sì, Tamburrano, la interrompo un secondo perché ciò che si frappone all'introduzione di queste nuove scoperte, no? Del risultato dell'innovazione tecnologica che va avanti è proprio la mancanza di leggi in merito, no? Ad esempio l'auto che si guida da sola non la potremo vedere sulle nostre strade finché non si capirà o non si deciderà, ad esempio, chi paga i danni di un incidente causato da un'auto a guida autonoma, no? Per far capire.
Esatto.
Ma non
cioè,
solo.
Finora i danni sono, diciamo, responsabile dei danni di una macchina è il guidatore, ma se il guidatore non è più un essere umano ma un software, è chiaro che ci si pone il problema di chi debba avere la responsabilità di danni o incidenti.
Certo.
E nasce anche un problema di programmazione, come si deve comportare un sistema di guida autonoma di fronte a situazioni di pericolo che implicano magari 2 o 3 scelte contrastanti: se sterzare per evitare di investire un uomo,
sì.
O dei bambini, o comunque evitare di investire un autobus con tante persone a bordo. Queste sono scelte che l'uomo prende in maniera istintiva, ma nel momento in cui bisogna dare delle istruzioni ai software, si pone il problema di chi dà le istruzioni ai software.
Certo.
E quindi se il responsabile non è più il trasportato, sebbene padrone dell'autoveicolo, ma se è il programmatore del software, l'industria che ha fatto il software, o bisogna creare un nuovo soggetto giuridico che può essere, diciamo, ecco, l'intelligenza artificiale o il robot che effettua l'azione.
Certo.
Questa è stata una delle cose portate all'attenzione del Parlamento europeo lo scorso 16 febbraio in plenaria a Strasburgo, dove si è votato un report che delinea la posizione del Parlamento europeo in merito al diritto civile sulla robotica. Questo documento dovrebbe stimolare la Commissione europea a fare delle proposte legislative. Il documento affronta non solo il problema quindi della responsabilità, ma della personalità, eventuale personalità giuridica di un'intelligenza artificiale o di un robot, ma anche altre questioni che sono questioni etiche, per esempio la possibilità del miglioramento umano, dell'installazione di sistemi cibernetici addosso, addirittura all'interno dell'organismo, che possano comunque migliorare le capacità prestazionali dell'individuo.
Certo.
Una domanda, ma l'Europa cosa ha risposto appunto davanti a questo quesito? Cioè, ha già dato delle linee guida?
C'è stata una discussione parlamentare che è durata circa un'ora e mezza, è stata particolarmente interessante perché si è evidenziata l'esistenza proprio di due opposte visioni del mondo. È stato uno scontro quasi filosofico prima del voto, al pari a sulla responsabilità giuridica, ad esempio, dei robot, delle intelligenze artificiali. Mi è venuto in mente il dibattito sulla concessione del diritto di voto universale o della fine dell'apartheid.
Certo.
Quindi i due schieramenti si sono confrontati anche con posizione a macchia leopardo da destra e sinistra, insomma, in maniera piuttosto particolare. È emerso che il Parlamento ha riconosciuto l'esigenza di una legislazione che si occupi di questioni etiche, di regolamentazione, di personalità giuridica o meno, e che prende in esame anche un'altra questione che poi è strettamente di attualità, che è la conseguenza a livello produttivo, sociale, occupazionale dall'avvento della robotica, dell'intelligenza artificiale evoluta nelle nostre vite.
E al di fuori delle auto, che normalmente Alessio ha fatto questo esempio perché è appunto proprio un articolo dell'Espresso di qualche giorno fa, una delle cose che mi viene in mente di dire è il trasporto delle merci, no? Proprio perché so che alcuni grossi società di online di invio appunto merce si sta programmando per la consegna di pacchi attraverso droni. Personalmente, come la vedi questa tipologia di servizio? Perché poi ti faccio anche una seconda domanda a cui rispondere. Bisogna anche andare ad aiutare, più che altro, a dare una risposta a chi oggi è umanamente operativo. Vuol dire che abbiamo i corrieri espressi, quindi con i loro furgoni, le loro auto, praticamente consegnano i pacchi, vengono sostituiti appunto dai droni. E quindi cosa significa? Meno posti di lavoro?
Significa sicuramente meno posti di lavoro sull'immediato, però andrebbe inquadrato il problema in maniera più generale.
Sì.
È sicuramente una questione di attualità e oggi è più facile spiegare cosa significa l'impatto di alcune tecnologie a livello occupazionale, lavorativo e normativo, perché è recente l'evento della protesta dei tassisti a Roma,
sì,
di fronte
come no.
Comunque una normazione sulla quale non ero d'accordo, e tutto discende in realtà da un'app per smartphone che Uber ha rilasciato. Tutto,
certo.
Diciamo, il mondo della concorrenza, del trasporto pubblico, del tassì, nasce proprio da questa innovazione tecnologica. E innovazioni tecnologiche che sono già entrate nella nostra vita lentamente, ovvero non, in pochi anni, ma non abbiamo realizzato forse qual è l'effetto a livello economico e sociale. Chiediamoci dove sono finiti i bigliettai sugli autobus, sostituiti da una semplice macchinetta che non è particolarmente intelligente, ma già ha comportato dei cambiamenti lavorativi.
Eh beh, certo.
Parliamo dei casellanti,
sì,
delle agenzie di viaggio, delle librerie. Quindi già una notevole fetta di lavori è stata praticamente quasi spazzata via, eccetto qualche nicchia, dall'innovazione tecnologica, dai sistemi informatici. c'è l'esempio, ecco, dei tassinari, ma ricordiamoci per esempio della questione Almaviva, che pone il problema più generale dei call center.
Sì.
Gli operatori umani nei call center sono destinati a sparire, già sta succedendo in alcune parti del mondo e succederà a breve anche in Italia, perché sostituiti da software.
Sì.
Che cosa significa? Perché siamo arrivati a poter sostituire determinate mansioni umane e anche parzialmente intellettuali, come rispondere e interagire vocalmente con un individuo umano?
Sì.
Perché siamo ora in un'epoca dove l'evoluzione tecnologica è arrivata a un ritmo esponenziale. Faccio un esempio, ecco quello che abbiamo noi tutti ormai più o meno a portata di mano. Gli smartphone solamente 6 anni fa avevano 8 gigabyte di memoria.
Sì.
E siamo arrivati ad averne 64 nel giro di 6 anni,
certo.
Parlo di cose medie. Quindi questo è un ritmo enorme, e la capacità di calcolo dei sistemi software e le diverse architetture, che non funzionano più su un'analisi sequenziale dei dati, ma lavorano come logiche neurali simili al cervello umano, sono in grado di autoapprendere.
Sì.
Quindi l'autoapprendimento è il passaggio fondamentale dell'intelligenza artificiale evoluta che stiamo vivendo oggi e che porterà degli enormi cambiamenti.
Certo.
Perché finora le macchine automatiche, come la macchinetta del caffè che ha sostituito i baristi, avevano delle semplici istruzioni, capacità di calcolo, e potevano fare esclusivamente una funzione o più funzioni, come
sì.
Il distributore di bibite. Le intelligenze artificiali in grado di autoapprendere possono cambiare mansione e reagire agli stimoli dell'ambiente esterno, e soprattutto hanno dei sensori.
Sì.
Sensori che stanno su sistemi materiali, che sono in grado quindi di prendere dati dell'ambiente, riprendere immagini, video, o comunque collegarsi a banche dati gigantesche di dati accumulati nel corso degli anni e avere accesso a una quantità di informazioni enorme e capacità di elaborazione anche locale altrettanto veloci.
Certo.
Ci avviciniamo a capacità molto simili a quelle di elaborazione del cervello umano, anzi più rapide, magari ancora non tanto intelligenti, ma molto rapide e capaci di connessioni anche senza fili.
Mm-hmm.
Quello che noi come umani abbiamo immaginato come la telepatia, la capacità di comunicare tra due soggetti a distanza,
sì.
Questo è quello che i robot e i sistemi informatici sono in grado già oggi di fare, anche
certo.
Se non come l'abbiamo immaginato noi come telepatia vera e propria.
Certo. Tamburrano, voglio tornare all'aspetto iniziale, ovvero alla volontà per una volta del legislatore di provare a governare in anticipo il processo tecnologico anziché arrivare dopo che i problemi sono nati. Ecco, l'Europa ha un paese extraeuropeo cui guardare, che magari è un pochino più avanti di noi, si è mosso un pochino in anticipo, ha mosso già qualche passo in questa stessa direzione?
Il Parlamento europeo, con questo report, al momento, per le notizie in mio possesso, è l'unico Parlamento al mondo che ha affrontato in discussione pubblica ben argomentata questioni di questo tipo.
Quindi il Giappone, ecco, che di solito in queste tematiche è sempre più avanti, sono anche loro fermi su questo?
Ci sono provvedimenti, per esempio, basati su realtà, ecco, la regolamentazione di Uber a New York o a Londra, ma sono questioni, diciamo, molto molto limitate.
Certo,
non, c'è una, non c'è una normativa generale
ad ampio spettro, certo.
Quindi Dubai,
la cosa interessante è che nella proposta iniziale, che però non è passata al Parlamento europeo, c'era l'eventualità di valutare un reddito di base minimo o generale per contrastare gli effetti della disoccupazione.
Sì,
perché certo. Nel momento in cui le mansioni umane verranno sostituite sempre di più da sistemi informatici evoluti o da robot, è chiaro che si pone un problema di disoccupazione e la capacità di autoapprendimento di questi sistemi porterà anche a incalzare le professioni che finora sono state considerate, diciamo, di tipo intellettuale. Ci sono dei dati molto inquietanti, cito la Banca d'Inghilterra, che nel 2013 ha rilasciato un report in cui afferma che un posto di lavoro su due andrà a scomparire in Gran Bretagna entro il 2020, Il 47% del lavoro dipendente negli USA, uno studio dell'Università di Oxford, e per arrivare al World Economic Forum nel 2016 si parla della distruzione di 7 milioni di posti di lavoro entro il 2020 nelle 15 economie che rappresentano la maggior parte dell'economia mondiale, sì, con la generazione di soli 2,9 milioni di posti di lavoro. Quindi sembrerebbe che il ritmo di generazione dei nuovi posti di lavoro non è in grado di sostituire quelli che comunque vengono persi, sì, anche in virtù della progressione molto rapida di questi cambiamenti, sì,
dovrebbero...
che non permette di ricollocare, non dà il tempo agli esseri umani di apprendere nuovi lavori, nuove funzioni, mm-hmm, e quindi di poter rientrare all'interno del mercato del lavoro.
Dovrebbero, Dario, compensare, no? Cioè, togli 5 posti di lavoro, però dovremmo cercare di, forse proprio il legislatore dovrebbe anche dire, quei 5 posti di lavoro cerchiamo di reinventarci nuovi posti di lavoro, ma anche nuove mansioni che ad esempio ora immagino magari proprio non esistano, quindi anche perché queste macchine poi dovranno essere controllate, gestite. Però la cosa mi fa un po' sorridere che proprio... Dario Tamburrano da Bruxelles ci ha segnalato prima che sull'autobus hanno tolto il bigliettaio, hanno messo la macchinetta e adesso sull'autobus hanno dovuto mettere di nuovo il personale per un fatto di sicurezza, no? Perché la macchinetta comunque non fa sicurezza, quindi magari forse se lasciavamo il bigliettaio
c'è un modo, certo,
forse era meglio.
Sì, è chiaro che a volte ci si complica veramente la vita, no? Mm, si sì, fanno grandi giri per tornare al punto di partenza, però sì, tendenzialmente c'è un dibattito aperto, perché c'è chi afferma che ogni innovazione tecnologica, ogni rivoluzione industriale poi è andata a cambiare il mercato del lavoro e a generare nuovi posti di lavoro. Ma c'è una differenza fondamentale che è relativa proprio allo apprendimento ai sistemi ciberfisici. Che cos'è un sistema ciberfisico? È un attuatore nella realtà fisica delle istruzioni di un software che è in grado di autoapprendere.
Sì.
Quindi anche il discorso della manutenzione e della riparazione o della programmazione di nuovi software. Se abbiamo software che sono in grado di fare software e se le macchine possono e potranno essere riparate direttamente da robot o comunque con un controllo a distanza, è chiaro che il discorso relativo alla prima, per esempio, rivoluzione industriale, dove c'erano, ecco, i telai che rubavano il lavoro, ma poi c'era bisogno di costruire i telai, di manutenzionarli,
certo,
e viene a crollare. Quindi un primo fattore è l'autoapprendimento, il secondo fattore è la rapidità, mm-hmm, perché per imparare nuovi lavori c'è bisogno del tempo,
certo,
e se il progresso tecnologico non dà in tempo agli esseri umani o comunque ai governi di gestire la situazione, è chiaro che il tasso di perdita di posti di lavoro supererà quello della generazione di nuovi posti di lavoro.
Evidente, se non ci sarà il tempo di formare nuove competenze, ovviamente continuerà a sussistere una disparità tra il processo tecnologico che va velocissimo e quello di apprendimento delle competenze che va infinitamente più lento. Ultima domanda per Dario Tamburrano: c'è la possibilità di ipotizzare tempistiche che riguardino appunto la legislazione, legiferare in questo senso? Dobbiamo aspettare ancora tanti anni, oppure siamo lì, siamo pronti, abbiamo iniziato un percorso e arriveremo a meta a breve?
Questo non è possibile prevederlo, sicuramente la Commissione Europea darà una risposta probabilmente all'interno di questa legislatura, quindi entro il 2019.
Sì.
Ma il problema, ecco, di affrontare queste trasformazioni così rapide è proprio il fatto che il processo legislativo democratico ha comunque dei tempi,
sì,
quindi anche se delle proposte arrivassero domani, e siccome sono questioni che vanno a sconvolgere l'assetto sociale e produttivo,
certo,
poi spiegherò perché, una questione che abbiamo ancora poco affrontato, chiaramente ci vorrà del tempo, mentre determinati cambiamenti arriveranno già nelle nostre vite, un po' come è successo con internet.
Certo, sì.
Attualmente ancora la legislazione su internet è zoppicante, per esempio la possibilità di fruire di contenuti audiovisivi oltrepassando le frontiere,
certo,
o la responsabilità in rete dei contenuti che vengono diffusi, mm-hmm, e diciamo il web è arrivato più di 20 anni fa, comincia ad arrivare all'interno delle case dei cittadini.
Sì.
Il problema dell'occupazione pone un problema non solo relativamente alle persone che perdono il lavoro, ma è un problema di mantenimento del welfare, perché nel momento in cui abbiamo dei disoccupati e diminuisce l'introito fiscale, che è nel mondo occidentale uno dei modi per, è il modo per finanziare il welfare, quindi tutto il, diciamo, lo Stato con i servizi pubblici,
certo.
Quindi parliamo di sanità, parliamo di pensioni, e questo pone
ammortizzatori sociali, certo.
Dei problemi sociali, ma i problemi sociali sono già nelle nostre strade. Ricordiamo,
certo.
Ecco, la questione dei tassisti che deriva da un'applicazione per smartphone,
certo,
immaginiamo
sì.
Quando si andrà oltre. È chiaro che l'innovazione tecnologica aumenterà la produttività delle aziende, ma aumenterà la produttività per generare beni e servizi quando c'è una pletora di cittadini senza lavoro che non ha reddito per acquistarli, può portare a un cortocircuito dove alla fine nessuno è vincitore, o solamente poche persone che hanno redditi particolarmente elevati.
Sì.
Ma le conseguenze a livello dello Stato sociale, e quindi una crisi sociale con proteste e, diciamo, instabilità, sono veramente dietro l'angolo se non apriamo immediatamente un dibattito pubblico per trovare insieme una soluzione a quello che sta per arrivare.
Comunque... Certo, evidentemente noi dobbiamo chiudere, i tempi ci costringono a chiudere, il dibattito pubblico è iniziato in Europa, noi con il nostro lavoro l'abbiamo portato ai microfoni di Open Day, grazie a Daniele Rocchi e grazie al portavoce del Movimento 5 Stelle in Europa, Dario Tamburrano. Continueremo a parlarne,
grazie a
Tamburrano, grazie,
grazie
mille,
Dario.
Buon lavoro.
Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.